Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Eccoci qui con voi.
Non siamo mai andati via.
No, infatti. Allora, prima di buttarci su quella che è la parola del mese, di questo mese di aprile, vogliamo velocemente citare i tre articoli che sono andati in coda, diciamo così, al mese di marzo. E sono: ciao Don Claudio, maestro di vita del Centro Aiuti alla Vita, un breve testo di ricordo, insomma, per Don Claudio.
Di saluto, di ringraziamento.
Esatto, il messaggio dell'ospedale di Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano, ringrazia per gratitudine, insomma. L'intervista a Don Antonio Novazzi, da quello che abbiamo inteso dall'articolo, suo caro amico.
Eh sì, suo compagno fin dalla gioventù, direi.
Sì. Yeah, diversi aneddoti da raccontare, belle foto anche, ed infine anche la lettera per voi, quella che è una rubrica ormai fissa e di un grande affetto riceviamo da Don Angelo Centimeri,
che stavolta è dedicata a Don Angelo.
Sì, ti ringraziamo, Don Angelo, Signore, sì, perché ci hai donato, e poi
a Don Claudio. Sì, ogni tanto perdonate, ma qualche volta qualche...
L'affetto era anche per Don Angelo, che se ci segue dal cielo ce lo ricordiamo anche lui con affetto, ecco.
Bene, e così, siccome non, il numero di marzo non era infinito, abbiamo dovuto slittare, diciamo, ad aprile qualche ultimo ricordo.
In più, siccome la parola del mese qua ci buttiamo è felicità, non ci sembrava il caso di partire con quella, perché volevamo chiudere questa cosa che è un po' più seria. E quindi felicità, che ci dici Laura?
Felicità, un sacco di belle cose. Tra l'altro, quando mi sono apprestata a fare un po' di ricerca, come faccio sempre, o poi mi sono accorta che c'è un articolo ancora che è proprio messo in realtà dopo la parola del mese, uh-huh, e che è Ama e fatti amare,
sì,
che un po', diciamo che un po' riprende, proprio
sì,
ci
sì,
spiega un poco, però di questo non vi voglio dire tanto, perché così non vi voglio togliere, ma leggetelo con attenzione perché è veramente molto... centrato.
E poi, come sempre, le nostre care sorelle del Signore, questa comunità, secondo me, questa delicatezza, questa capacità di andare in profondità ma con una semplicità infinita.
Esatto, era benissimo alla portata. Adesso vi dico solo questo qua, così come introduzione, che dice: le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno.
Esatto.
E io direi che questa mi sembra una grande saggezza. Infatti, allora dice, in psicologia la felicità corrisponde a uno stato emotivo positivo, però in realtà, andando avanti un po' così, adesso non vi sto a raccontare tutto quello che ho trovato, che si trovano sempre cose molto interessanti, però quello che emerge è che la felicità ce l'abbiamo noi, dentro di noi, dipende da noi, da come noi ci disponiamo nei confronti della vita e delle cose. Poi gli agenti esterni possono in qualche modo influenzare quello che è il nostro sentire. Ci sono tanti stati d'animo che possono influire sulla emozione, la felicità. E poi, in più, la felicità è un'emozione. E una cosa che mi ha suscitato un poco di l'andare a vedere le emozioni e i sentimenti. Emozioni e sentimenti non sono la stessa cosa, no? Sono uno un poco in qualche modo sono comunque collegati e sono uno un po' la conseguenza dell'altro. Mm-hmm. Una volta ho sentito questa cosa, dice l'emozione è una cosa comunque momentanea. E il sentimento è una cosa invece più profonda. Diciamo che anche le emozioni può scatenare il sentimento, no, può portare al sentimento, si scatena l'emozione e il sentimento. Allora dice, per esempio, tuo marito o tua moglie fa una cosa che tu lo ammazzeresti, quella è l'emozione del momento, ma poi prevale il sentimento, certo. Che è l'amore, e quindi non lo so.
Perfetta. Molto centrata questa definizione.
Vabbè.
Proseguendo nel nostro cammino, il triduo dei giovani, perché per me, per come la vedo io, espressione della felicità è sicuramente la Pasqua, cioè questo momento di culmine massimo per il cristiano in cui il Signore risorge. Quindi questo bell'articolo racconta un po' come i ragazzi hanno vissuto quei tre giorni, quali sono state le passeggiate che hanno fatto nel giro dei sepolcri e delle belle foto. Questo percorso che loro fanno in bicicletta tra le varie città è proprio una cosa carina, davvero, nel Sabato Santo.
E sì, poi mi piace, perché mi piace anche il fatto che si fanno, ci sono iniziative che ti tengono nella tradizione, esatto, dei riti, e però magari vengono fatte anche con
in un modo diverso,
modalità un po' più
riempite in un modo diverso,
un po' più alla portata.
Vero. Invece un altro articolo che espressione, comunque manifestazione in qualche modo di questa cosa della felicità, è questo di nuovi stili di vita per la custodia del creato, anche questa rubrica fissa del mese, del nostro mensile, sostenibilità ambiente, giornate mondiali 2024. Italo, che fa parte di questo gruppo, cita diverse giornate. Marzo è un mese ricco di giornate, insomma, felici, secondo me. Quindi la giornata mondiale della natura, giornata mondiale della terra, la giornata mondiale del riciclo, la giornata mondiale dell'acqua, la giornata mondiale della metodologia. Quindi diversi appuntamenti importanti, insomma, dove un atteggiamento felice aiuta, secondo me.
Sì, e poi diciamo che anche un atteggiamento di rispetto e di amore diventa una cosa reciproca, no? Che scatena la felicità, e la felicità scatena anche il fatto di essere più partecipi, no?
Vero.
Direi.
Sì, sì, e poi bello lo spirito che hanno sempre di organizzare iniziative e di coinvolgere, insomma.
A parte che nel nostro piccolo
non ci mancano iniziative.
Tutti noi possiamo fare qualche cosa per essere più felici noi e rendere più felici gli altri e il mondo in generale. Dice che tutto parte dalle piccole istanze dei singoli, quello che poi si riesce a fare nel grande.
Vero. Proseguiamo in questo cammino, in questa lettura, con Fare e vivere l'arte. Questo articolo di questi laboratori Art and Sound, condotti da quest'artista Marta Bigatti, che sono stati fatti appunto nella nostra città, dall'associazione Flangini.
Sì, penso che sia un francamente non ho molto approfondito questa cosa, ma penso che sia proprio un'educazione all'arte, che poi serve anche per risolvere anche piccoli problemi
di
inserimento, magari,
insomma,
di arte terapeutica. È bellissima l'arte terapeutica.
Sì, sì.
È una cosa, perché è una cosa che va molto nel profondo e ti muove. Fatta anche quella.
Fatta anche quella, ok. E sempre per proseguire in questo senso, non può non mancare un'altra rubrica fissa del mese, che è quella di Voci dal Sud del Mondo, che è la mia. Dove in questo mese ho semplicemente ripreso un po' le parole di Missio Italia, della giornata dei missionari, dei martiri missionari, quindi un po' ricordato questo appuntamento e il ruolo dei missionari nel mondo e la loro scelta di vita, la fatica con cui vivono la quotidianità e spesso con cui la quotidianità si trasforma anche a volte in tragedia, ma fa parte della scelta di vita che hanno fatto, ecco, dietro questo.
Che dici, Laura? Franco, ci facciamo una pausa?
Una canzoncina?
Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità.
Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. E la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità. Felicità.
Felicità e un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità. Felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va come un sorriso che sa di felicità.
La radio che fa e un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità. E una telefonata non aspettata, la felicità. Felicità.
Felicità e una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità. E una mano sul cuore piena d'amore, la felicità. E aspettare l'aurora per farlo ancora, la felicità.
Eccoci con voi. Questa canzone, Franco, era azzeccatissima, diciamolo, perché quando si dice che è un uomo che ci legge nel pensiero, Bene.
Ma perché mi sa che è la prima, quando tu dici canzoni felicità,
è la prima che esce. Prima che esce. Così, storicamente la prima che esce. Bene, proseguiamo con Abelito e Mess Insieme.
Ti confesso che quando ho letto questo titolo ho pensato, come mai in spagnolo?
Anch'io ho pensato la stessa cosa.
E poi dopo, no, è dialetto.
Esatto.
In realtà. Allora questo è un po', diciamo, credo che mi sembra che continui un poco questa, sì, racconto storico.
L'appuntamento anche questo, che ormai è diventato quasi fisso. Di Cantastorie è un appuntamento a tratti artistico, questo più artistico di altri, e spirituale. Qui viene messo dentro un po'.
Qua è anche legato all'archivistica, esatto. Perché praticamente sono stati trovati dei documenti che illustrano, e infatti è pieno di citazioni, quasi tutto in... Se vedete cose strane, non sono errori di stampa,
no, esatto.
Ma è proprio un linguaggio un po' antico che si trova nei documenti.
Lo slang del passato, insomma.
Lo slang.
Diciamola così.
Mettiamola così.
Esatto.
Sì.
Poi un altro appuntamento, sempre del periodo pasquale, per noi importante, fortemente voluto da Don Claudio,
è anche organizzato,
veramente,
perché
bene.
Dicevano sempre, hanno sempre detto questa cosa, che praticamente è un po' l'ultima cosa che hanno organizzato con,
sì,
Don Claudio.
Sì, sì. La Via Crucis, un momento di preghiera con il nostro arcivescovo. Il primo marzo è stato qui da noi, nonostante la pioggia battente, siamo stati in chiesa, la chiesa era colma veramente di persone. Questi bellissimi quadri di questo artista, insomma, davvero sono piaciuti ed hanno creato atmosfera rispetto, insomma, al momento che stavamo vivendo del Venerdì Santo. Poi proseguiamo con alcuni appuntamenti. Sapete che ormai il santuario è ricco di appuntamenti, ogni tanto c'hanno questo, ogni tanto c'hanno quello. Cosa succede in maggio?
Allora, svuotate il frigorifero,
esatto,
dalle cose che ci avete messo il mese prima,
detto,
e metteteci quelle nuove.
E attaccare quelle nuove, perfetto. Quindi maggio in santuario, Acutis e la Pentecoste. Abbiamo questo articolo che racconta un po' l'excursus di questi mesi, quelli che sono stati gli appuntamenti fatti e quelli che saranno i prossimi appuntamenti. Quindi 19 aprile, il messaggio della sua giovinezza, appunto, caro amico, ti scrivo, esatto. 26 aprile, il messaggio della sua malattia, e 3 di maggio, il messaggio della sua santità. Quindi questi tre appuntamenti su questo personaggio Acutis, e la possibilità di lasciare in chiesa, in questa cassettina,
ah, sì,
della posta, un pensiero, un biglietto, una lettera,
una richiesta.
E poi la novena di Pentecoste, quindi dal 10 al 18 di maggio. Ok, sempre.
Ah, vedete che ci sono tantissime le iniziative, fra quelle che sono già state fatte e quelle prossime. Okay, questa è sulla stessa pagina. Devono,
non so come si fa a fronte,
non
stavo pensando la stessa cosa.
Devono prendere due numeri di orizzonte
o sull'angolino, insomma, ecco. Va bene. Mentre un appuntamento anche qui che abbiamo visto proseguire nel tempo in una certa maniera è quello della Sagra di Sant'Antonio. La storia continua, Giovanni sta facendo veramente questo lavoro di ricostruzione di questi 15 anni di edizione, con tante foto, con tanti aneddoti. Se non ricordo male, c'è almeno ancora un appuntamento? Ti ricordi giusto?
Credo, non mi ricordo bene, però penso di sì.
Bene.
Beh, ma è carino questo.
Sì, assolutamente.
Penso che possa interessare parecchio,
no? Più che altro ha veramente un evento che da parrocchiale della Sacra Famiglia è diventato davvero cittadino, e direi quasi...
Sì,
anche oltre, nel senso che
oltre, infatti. Io un sacco di persone che conosco
vengono
da fuori e partecipano comunque alla sfilata,
corteo, all'organizzazione, al servizio,
sì.
Davvero tanta. Sì, sì, te l'ho detto, poi quest'anno c'è stato un po' questa sorta di passaggio generazionale padre-figli, quindi i figli sono venuti un po' più avanti nell'organizzazione e si vedeva.
Come giusto che sia.
Lo stile giovane. Ed infine, prima di passare le pagine delle parrocchie, abbiamo
la radio.
Due belle interviste a Fabrizio Vendramin, artigiano creativo.
Penso che sia abbastanza conosciuto qua.
Sì, particolare.
È un personaggio.
Un pittore, ma un pittore sui generis, diciamo così, anche come approccio, come stile. E poi invece in ambito medico, specialista in medicina interna, esperto in ipertensione arteriosa, alla clinica polispecialistica del Meditel, il dottor Roberto Siga. Anche
questo ci interessa a tutti.
Sì, interesse generale. Quindi ci prendiamo un momento a questo punto per le parrocchie,
sì,
che lo anticipiamo per dare il massimo spazio al nostro ospite, che vediamo se riusciamo a presentarvi già nella prima parte. Quindi, questo è successo a marzo, allora, San Pietro e Paolo in cammino verso la Pasqua. Molto bello questo articolo, in cui si vede proprio nelle foto anche i ragazzini che hanno partecipato alla cena Domini, insomma, alla lavanda dei piedi.
Adesso mi veniva da dire una cosa. Avete notato che nelle pagine delle parrocchie ci sono sempre più foto, perché
sì,
pensiamo che questo vada incontro alle aspettative o ai desiderata delle persone delle parrocchie. Poi mi cade l'occhio sull'articolo della pagina di fianco, che è della parrocchia San Giuseppe Giuseppe, che è tutto scritto e un'immagine.
Perché avevano
piccola,
tanto
piccola
da raccontare. Poi hanno avuto questa visita speciale di Monsignor Luca Raimondi, quindi la lavanda dei piedi per loro è stata proprio speciale, insomma, i bambini hanno avuto la possibilità di conoscerlo direttamente.
Eh sì, poi loro sono una parrocchia un po' che è stata un po' stravolta dagli ultimi avvenimenti.
Esatto.
Quindi, va bene, gli concediamo.
Sì, assolutamente sì. Poi, San Giovanni Battista è un giardino pieno di vita. Sì, che avete combinato qua? Ho visto che è grande movimento.
Hai visto? Perché appunto stiamo venendo incontro al... Stiamo copiando dalla Sacra Famiglia.
Ho capito.
Allora, tante foto e poco scritto. Soprattutto, in questo caso, parlano dell'incontro con l'arcivescovo. E soprattutto si è dato più spazio alle emozioni che non alla cronaca di quanto è avvenuto quel giorno. Perché la cronaca più o meno è sempre quella. Però l'emozione che questo incontro scatenato in tutti, adulti e piccini, piccini non tanto perché sono tutti ragazzi della cresima, quindi, però ragazzi e adulti, è ben raccontato.
Bello.
A proposito di discorso emozioni e sentimenti.
Esatto, era molto azzeccato, vedi? Mentre per quello che riguarda la Sacra Famiglia, già dall'anno scorso avevamo lanciato questo... diciamo così, questa nuova tradizione della festa del papà, cioè di creare, come dire, un taglio missionario a questo momento del mese, proprio perché San Giuseppe fu una figura, secondo me, molto, oggi si direbbe open mind, ecco, come spirito, come scelte di vita. E abbiamo fatto questi biscotti delle varie tradizioni regionali, quindi dal pasticciotto ai baci di dama.
Un'iniziativa molto interessante.
Si chiamano quelle fiorentine, aiutami, i
cantucci.
E abbiamo fatto diversi tipi tra mamme e bambini, intanto che preparavano la cucina io ho intrattenuto i bambini e abbiamo fatto questo momento a spiegare chi sono i missionari, cosa fanno i missionari, come si fa a essere missionari a casa propria senza dover partire per la missione, e tutto quello che abbiamo poi raccolto, che ho scoperto essere sopra circa quasi 900 euro, un po' meno di 900 euro, è stato poi dato per la raccolta di Quaresima. Sì, in aggiunta a quella che è la raccolta cittadina e per Padre Topio, questa esperienza che faranno quest'estate i ragazzi.
Anche questo sarà molto interessante,
sì,
questo lo racconteremo dopo le vacanze.
Sarebbe bello a settembre avere qualcuno, se qualche ragazzo ci sta sentendo, si prepari.
E magari si proponga anche.
Esatto.
Sempre una unione fra la mistica e la mastica.
Esatto, noi sì, sempre così, tra la mistica e la mastica, come dici tu. Poi, Regina Pacis, giorni di bellezza, il centuplo qua giù.
E ti dirò che anche questo, anzi vi dirò che anche questo segue un po' con lo stile delle emozioni che sono nate dagli incontri, dalla Via Crucis, mi pare, in questo caso. Belli, secondo me sono un poco diversi dal solito.
Bellissimo. In santuario, bentornato Don Simone, quindi racconta di questo sacerdote, appunto, che
è stato invitato per fare quella serie di incontri di cui vi abbiamo raccontato il mese scorso.
19 anni fa è diventato, appunto, era stato accolto in oratorio come seminarista ed è tornato per questo bello appuntamento.
Anche io ogni tanto trovo sulla mia rubrica telefonica seminarista Marco e poi scopro che è il numero di un prete.
Perfetto. Senti, ricordiamo anche che rimane l'appuntamento a teatro anche questo mese, strappando la copertina e presentando la copertina a teatro, si avrà diritto a due biglietti a tariffa ridotta in una delle serate di programmazione.
Approfittatene.
Sì, 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 assolutamente.
E allora?
Prima di iniziare la seconda parte, ci prenderemo ancora una canzone, però già che ci siamo presentiamo il nostro ospite, così ci diciamo due parole in più.
Il nostro illustre ospite.
Noi siamo emozionate, è da un mese e mezzo, anzi due che siamo emozionate, perché lo aspettavamo in questo aprile.
E il nostro ospite è Don Paolo Agliata.
Benvenuto.
Benvenuto.
Buongiorno. Ma funziona il microfono?
Certo,
anche
certo.
Mio. Buongiorno a tutti, evviva, eccomi qua.
Quindi, allora, Don Paolo è abituato a stare davanti a un microfono, magari non alla radio.
Esatto, è un'esperienza diversa all'inizio perché dici, ma
ci sarà qualcuno che mi sta ascoltando, all'inizio la vivi proprio così.
Quando sei in chiesa e predichi ti chiedi, ma ci sarà qualcuno che è sveglio?
Come dire, sono domande
molto
simili.
Diverso,
senti, tu come sei legato a Saronno?
Io ho vissuto a Saronno,
sono
nato a Milano, ma i primi 2 anni ho vissuto in Via Novara con tutta la mia famiglia, noi eravamo 7 fratelli, adesso siamo in 6. Poi intorno ai 2 anni ci siamo spostati a Uboldo, la Cascina Girola, dove poi ho vissuto tutta la vita, ma le narrazioni dicono che io a 2-3 anni d'età prendevo il mio cagnolino e dalla Cascina Girola tornavo verso casa, che sentivo essere quella là, in Via Novara, con i fiorellini in mano, e quindi ogni tanto qualcuno mi trovava per le strade di campagna e mi riportava a casa col cagnolino dicendo, mi sa che me lo siete perso. E poi Saronno è stato il contesto dove ho vissuto la mia vita, sono stato in collegio, ma prima alle Orsoline, la scuola materna, e poi in collegio arcivescovile tutti gli anni, dalle elementari alle superiori comprese. Ho giocato a calcio alla Robur e poi al Saronno come portiere, gli scout sono stati un passaggio fondamentale della mia vita, dai Lupetti fino alla partenza, quindi la mia vita è stata a Saronno. Finché poi ho deciso di entrare in seminario, a Saronno naturalmente, quindi in bicicletta dal seminario a casa ci mettevo 5 minuti. E la mia vita è sempre stata lì, raccolta tra seminario, il collegio a cui ero ancora legato e la parrocchia, perché io andavo in santuario nei pochi anni di vita parrocchiale, perché quando uno vive lo scautismo è poco addentro nei giri parrocchiali spesso, no? E quindi questa è stata la mia vita. Io sono molto legato a Saronno, c'ho ancora la maggior parte dei miei fratelli e delle mie sorelle qua. Non torno spesso. Tra l'altro dico una cosa a proposito di Saronno: esattamente 8 anni fa mia mamma moriva qui a Saronno, qui a Uboldo in realtà, lì a casa nostra, proprio 8 anni fa come oggi, quindi
caspita, un ricordo speciale, quindi ci sta accompagnando sicuramente,
sì,
oggi,
sì, sì,
in ascolto.
In radio.
Bene,
va bene,
bello questa intro, ci hai fatto sentire ancora più di casa, se possibile.
Noi siamo qua, io sono piuttosto ammirata.
Sì, 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 vero. Senti, la prima volta esperienza di radio.
Per il cagnolino.
Per il cagnolino.
Per il cagnolino.
No, però come esperienza, la tua prima esperienza di radio, cioè qui in Saronno.
Qui in Saronno,
radio,
sì.
Forse hai già fatto altre
sì,
cose,
sì,
ma...
Sì, sì, okay. Sì, qui in Saronno, sì, non ero mai entrato a Radio Orizzonte, guarda che siete sistemati bene.
Cavoli, che bravi. Tutto rinnovato. No, ma non l'ho detto a caso, perché io sono una tua fan e quindi ti seguo.
Povera.
Ti seguo su YouTube, uh-huh. E quindi mi sembra un po' strano, ecco, vederti invece di persona.
Un ologramma, sono qui in realtà.
Ma sei altrove, va bene. Finiamo la prima parte.
Tra l'altro ricordo che Don Paolo l'abbiamo avuto a Saronno in occasione del primo Festival della Terra.
Sì, è vero.
Che è venuto a parlarci.
Sì, anche io lo ricordo bene lì, infatti.
L'uomo che piantava
gli alberi in Tigio, no? Sì.
Ci sentiamo nella seconda parte e ci diamo un po' di musica.
Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Rieccoci con voi per la seconda parte.
Abbiamo fatto una bella sorpresa.
Sì. Allora, partiamo subito da Volti e Storie Saronno, che è la nostra rubrica fissa mensile su persone della città o fuori della città che però si sono distinte o hanno fatto qualcosa in città. Questo articolo è dedicato a te, intervista a Don Paolo Aliata. Raccontaci tu, senza che noi lo leggiamo, com'è andata questa intervista e che cosa ti ha...
Le domande erano un po' appunto sul mio legame con Saronno e poi su come mai questa mia passione per la letteratura, soprattutto letteratura non religiosa, e quindi un po' raccontato, insomma, io nel mio ministero ormai sono prete da 24 anni, dopo i primi anni di oratorio bellissimi, intensissimi, a un certo punto ho detto all'arcivescovo, guardi, io vorrei misurarmi anche su altro, e quindi ormai 9 anni fa Sono stato mantenuto lì nella zona, io ho sempre stato prete a Milano e dal 2006 in centro a Milano, quindi prima l'oratorio di San Simpliciano e poi mi hanno spostato a Santa Maria Incoronata, che è lì di fianco, stessa comunità pastorale, però con il compito di seguire gli adulti, una comunità più adulta. Questo è stato all'inizio un po' uno shock, nel senso che devi ricalibrare tante cose, no? La prima cosa che devi ricalibrare sono i linguaggi, cioè mi dicevo, va bene, a me riesce facile parlare ai bimbi, abbiamo fatto tanto teatro sulle storie della Bibbia, parlare agli adolescenti, però qui ha a che fare con gli adulti e quindi non puoi più in predica partire da un raccontino e tirar fuori un'idea legata al Vangelo, qui devi inventarti qualcosa. E allora mi sono detto, va bene, ma a me piace leggere. E quindi, dato che la letteratura è un serbatoio straordinario di immagini, di racconti, di intuizioni, mi sono anche detto, va bene, in predicazione potrò anche attraversare qualche pagina di letteratura, ma forse anche nelle serate bibliche che propongo posso inventarmi qualcosa, no? Da qualche anno proponevo questi percorsi biblici, però venivano sempre quelle persone lì, insomma, quelle già del nostro ambiente, e io volevo provare a raggiungere anche altri. A proposito di passione missionaria, no? E allora mi ricordo bene, racconto sempre questo particolare perché è lì nella memoria, stavo proprio venendo a Saronno, stavo venendo a trovare i miei che abitavano sempre lì la Girola, e esattamente dopo la barriera in autostrada, appena uscito dalla barriera, sono quelle cose che ti ricordi, no? I luoghi e i momenti in cui ti si accende una lampadina. Ricordo di aver detto, sto rileggendo in questo periodo il Visconte di Mezzato di Calvino. Perché non invito chi vuole a venire a condividere queste pagine qua, no? Facciamo qualche riflessione insieme su alcune pagine di questo, anziché partire sempre dall'Esodo, dai profeti. Uh-huh. E in effetti così faccio, propongo e c'erano 100 persone. Però. E dico, ma guarda un po', guarda che curiosa sta roba, no? Se inviti a fare percorsi biblici c'è sempre quei 30 e invece qui... Allora, questa cosa mi ha interrogato, mi sono anche detto, va bene, vediamo, magari un fuoco di paglia, alle volte si parte in quarta e dopo l'interesse scema, e invece no, la cosa ha cominciato a funzionare, anche col passaparola, a un certo punto non ci siamo più stati nella sala, abbiamo dovuto iniziare a farlo in chiesa, e così sono nati questi appuntamenti, ormai è l'ottavo anno, che io propongo ogni anno, una volta al mese, un giovedì sera al mese, dalle 8 alle 9 e mezza, queste passeggiate nella letteratura, le chiamiamo, in cui io scelgo 3 pagine di un romanzo o di un epistolario, letteratura non religiosa, e poi propongo degli intrecci, appunto, a partire da altra letteratura, a partire da pagine bibliche, evangeliche. E quindi abbiamo affrontato più di 70 romanzi ormai, e quindi credo che arriverà anche il tempo di una pausa. Adesso è programmato fino a giugno, ma poi... immagino che da settembre a dicembre mi prenderò un po' di tempo per leggere anche seriamente qualcosa perché qua...
E senti, fino a qui non avevi ancora scritto o avevi già scritto qualcosa?
No, non avevo scritto perché io non sono uno scrittore di per sé, anche se ho pubblicato dei libri, ma è tutta scrittura di rimbalzo, cioè a me piace predicare, parlare e quei libri sono il risultato di quella predicazione e di quegli incontri. Tutti i miei libri nascono così sostanzialmente, forse i primi no, quelli che ho scritto per i bimbi, però anche lì erano copioni teatrali in realtà, delle storie della Bibbia che mettevo in scena a teatro e che poi diventavano o un audiolibro o un libro o entrambi, copioni teatrali pubblicati. Dal primo libro un po' più per adulti, no? Pubblicato nel 2018 con Pontelle Grazie, anche quella ovviamente una casa editrice non religiosa perché volevo ampliare un po' gli orizzonti, ecco lì con Pontelle Grazie poi ne ho pubblicati 4 l'ultimo qualche tempo fa e hanno sempre avuto questo taglio o risistemazione scritta di prediche o di, come l'ultimo, di passeggiate nella letteratura.
Posso dirti che io che ti ascolto nelle passeggiate Leggendo nel libro, però, vendolo avanti, c'è una rielaborazione ulteriore delle cose sentite o ascoltate.
Questo
anche personalmente, perché vedere, ascoltare una cosa e vedere lo scritto è un'altra, come certamente. Fissazione anche.
Sì, certamente. Oltre al fatto che inevitabilmente nell'orale ti esprimi in un modo, certo. E poi nello scritto devi lavorarci, devi trovare degli equilibri, devi limare le espressioni, e quindi certamente lo scritto è qualcosa di diverso dall'orale, però nascono tutte da lì.
Quello che mi incuriosisce è quando prepari la passeggiata, quindi tu il libro te lo rileggi, anche perché magari l'hai letto un po' di anni fa, hai delle suggestioni, ma e poi ti... come fai?
Sì, io lo rileggo nell'immediato della passeggiata, quindi nelle settimane precedenti. Alle volte mi faccio aiutare dagli audiolibri di cui sono innamorato, e quindi molto spesso ascolto o riascolto anche la lettura dei libri. E poi nelle prime pagine io comincio, vedendo un po' come va il romanzo, a mettere delle parole chiave e a evidenziare le pagine in cui la parola chiave ritorna, l'idea ritorna, e così piano piano comincia a delinearsi il taglio che voglio dare alla serata, che cosa voglio mettere in particolare rilievo, quali sono i temi di fondo che voglio far emergere, e quindi poi i richiami ad altre pagine o a vicende bibliche o di spiritualità o anche a film. Ecco, l'ultima che ho fatto l'altra sera, ho richiamato 3 film diversi perché erano attinenti al tema.
No? Ti è mai capitato, leggi un libro e dici no, questo però non mi dice proprio niente, non lo posso usare in nessun modo?
Sì, io leggo come mangio, cioè disordinatamente, e quindi se dopo un po' di pagine il libro non mattizza, lo mollo lì senza nessun problema.
Perfetto, ecco. Adesso non mi sento in colpa adesso quando mi ricambio. No.
Poi andavo fino in fondo perché dico ma forse sono io che non... Però poi c'è trovato una pesante...
La violenza mentale non si può fare.
E non è che dico è un brutto libro, dico no, non mi ha preso.
Non mi ha preso, ecco. certo.
Alle volte dico anche un brutto libro, se proprio oltre a non prendermi dico mamma ma come è scritto male, ma che noia, ma che...
Sì, però appunto, ma tante volte infatti c'è come con le persone, no? C'è un feeling,
sì.
Che
poi dipende anche
che...
dalle stagioni della vita in cui le leggi,
poi
no?
Importante è quello, il momento della vita in cui tu incontri uno scritto, magari oggi non ti... Io adesso devo rileggere L'insostenibile leggerezza dell'essere, cavoli. Perché l'ho letto allora, quando è uscito avevo 30 anni, però adesso ce n'ho un po' di più.
Tanto più un libro come quello sul tema dell'amore, sul tema della sessualità, del sesso, di come lo si vive, un libro degli anni 80, oggi rileggo la distanza di anni in un contesto completamente diverso. Quello è un libro che precorreva i tempi, tra l'altro, no? Su tante cose.
E ha
un rileggio a un'età diversa, e beh, certo, tutta un'altra cosa. Ma se io avessi letto, io amo tantissimo Buzzati, ma se io avessi letto Il deserto dei Tartari al liceo, avrei tirato una testata al muro, no? Invece rileggerlo a 40 anni è un'altra roba.
Anche dopo.
Ma effettivamente io penso esattamente così. Mia figlia l'ha avuto al ginnasio come lettura estiva. Ho detto, ma professore, Il deserto dei Tartari, ma è bellissimo. Ho capito, ma questi hanno 15 anni.
Anche le cose più semplici, perché anche Anna Frank l'ho riletto adesso da adulta, è un altro modo, prima forse ti mettevi davvero, quando sei più piccolo, più nella parte del bambino che vive l'esperienza, il ragazzino che vive l'esperienza, adesso davvero ti metti dentro magari più in altri contesti, non che quello viene escluso, però vedi anche proprio la parte della storia, la parte dell'ideologia, cioè tutto molto più complesso crescendo. Certo.
E rimani ammirato dalla profondità di come scrive
una ragazzina. Cioè, sì, no? Davvero. Sì. E senti, questo libro, L'amore fa miracoli?
L'amore fa i miracoli, ha una bella copertina, sì. E un titolo un po' così, che non è quello che volevo io.
Ma la copertina l'hai scelta tu, sì?
No, è stato, l'abbiamo deciso insieme con la casa editrice, me l'hanno proposta e... Io avrei voluto L'amore trova il modo, è un'espressione che è mia e che dico spesso perché ci credo, è proprio questo, l'amore trova il modo, cioè l'amore insiste, l'amore è creativo. Credo che sia nato da da un proverbio che ho sentito una volta, o forse era una pubblicità, non ricordo bene, che diceva chi non ama trova scuse, chi ama trova il modo, una roba di questo tipo, no?
Sì.
E dicevo, guarda, è così, l'amore trova il modo. Ricordo anche che in Jurassic Park, che ho visto un milione di anni fa, a un certo punto il professore lì, non so se di biologia o di fisica, quello che è molto scettico all'inizio su tutta la vicenda, a un certo punto dice, mette in guardia, perché dice la natura trova il modo. No? La natura trova il modo di ripoporsi. Se crei le condizioni, la natura è irrefrenabile. È un'espressione che trovo potente, perché Gesù la pensa allo stesso modo. No? Gesù dice, ragazzi, quando gli dicono i suoi discepoli, maestro, ma perché siamo quattro gatti? Cioè, atteso da secoli, e mo che arrivi e questi che ti ridono dietro, ma come mai? Gesù dice, ragazzi, i miei racconti, come io stesso, siamo dei semi. No? E il seme non si impone, il seme è tanto più il granello di senapa, piccolino, il seme non si impone, però trova il modo, perché continuerà a bussare anche ai cuori induriti, no? Come vediamo nelle nostre città in primavera, che chiamiamo fuori l'erba, la vita, il ciuffo d'erba dove non t'aspetti, lì sulla parete liscia, dici, sì, ma come cacchio ho fatto lì?
No? Non so se mi è
capitato. Dei treni, fuori dai tombini, no? La vita trova il modo. La vita trova il modo, e anche Gesù dice, guardate, la vita troverà il modo, la mia parola troverà il modo di essere accolta, non smette di bussare. E quindi lì, nell'amore fa i miracoli, io passeggio in questi sei romanzi, cinque romanzi e un diario personale, quello di Lewis dopo la morte della moglie, il fil rouge è quello appunto dell'amore. In realtà non è un progetto nato a tavolino, cioè non è che programmando le serate dell'anno scorso, che sono raccolte qui, io avessi detto, va
faccio
bene,
un libro.
L'anno prossimo faccio non solo un libro, ma anche un percorso sull'amore. Mm-hmm. No, il criterio mio nello scegliere i libri è sempre, metto dentro roba che mi è piaciuta.
Randomico, come dico io.
Questo è il grande criterio teologico, se mi è piaciuto lo metto dentro. E alla fine del percorso, riprendendo un po' in mano tutti gli appunti, dico, guarda che è un tema che ritorna, quello dell'amore, non è una gran cosa visto che è una dimensione fondamentale delle vite di ognuno, però ho messo in fila questi sei, dove il tema dell'amore è appunto un amore variegato, un tema complesso, può essere l'amore per la patria, può essere l'amore per un ideale, per la letteratura, l'amore per una donna, l'amore... con la accezione soprattutto sessuale, per cui c'è anche appunto l'insostenibile leggerezza dell'essere, il personaggio, no, di Tomasz, che è uno che non si può dire che coltivi l'amore di suo, perché esce da un fallimento matrimoniale, quindi dice, vabbè, io per l'amore matrimoniale non sono fatto. E però naturalmente non può fare a meno di qualche briciola di intimità che cerca in questa compulsione sessuale, perché ogni anno... affronta, dice, 300 donne, una roba così, è proprio malato di sesso. Ma siccome l'amore trova il modo, la casualità, una serie di casualità, gli pone di fronte questa giovane Teresa, rispetto alla quale nascerà invece un sentimento di tenerezza e poi di intimità e poi di amore, no? L'amore trova il modo, e quindi perfino Tomasz potrà dare credito alla sua capacità di amare. Questo è un romanzo che fa bene a chi dice io non so amare, perché l'amore è una dimensione complessa della vita. Certo che non sai amare, perché nessuno di noi sa amare, ma tutti siamo creature che imparano un po' per volta, siamo impegnate ad imparare. Siccome a imparare, cioè noi impariamo soltanto sbagliando, tante volte, tutte le cose fondamentali della vita le abbiamo imparate così, camminare, parlare, solo sbagliando tante volte, così anche nell'amore, c'è un po' di pasticci e così impariamo.
Noi ti ascolteremo, penso, ore, volate. Però mancano solo pochi minuti, solo tre minuti, vorremmo chiudere con magari un tuo pensiero sulla felicità, che era la nostra parola del mese.
Felicità, io non ho molta simpatia per la parola felicità.
Anche io non la amo
tanto. Preferisco gioia, perché è una dimensione più profonda e più complessiva. nel nostro mondo occidentale felicità sembra essere quasi un dogma, no? E se uno non è felice. O non appare felice, è messo da parte o deve vergognarsi. Allora, io quando parlo di questi temi mi viene sempre in mente questa poesia di Pessoa, Pessoa, grande poeta portoghese, che scriveva così, si intitola Ode, è brevissima, me lo sono imparato a memoria, ma adesso non lo dico a memoria, sennò poi la volta che me la dimentico, ma ogni tanto me la ripeto perché è un programma di vita. Dice così: per essere grande, sii intero, non esagerare e non escludere niente di te. Sii tutto in ogni cosa. Metti tanto quanto sei nel minimo che fai. Come la luna in ogni lago tutta risplende perché in alto vive. Dice tante cose in poche righe, no? In poche parole. Ma il tema di fondo è questo. Se vuoi fiorire e maturare nella vita, radicati bene nel tempo presente quel che fai. Non escludere niente di te da un lato e dall'altro non esagerare. Cioè la tua vita non dipende tutta soltanto da te. È un modo per coltivare la gioia che si apre, insomma, ai momenti di felicità, che non è una condizione stabile di vita, ai momenti di felicità all'interno di un travaglio che è la vita. Per lavorare a questo è utile, direi, ricordare a noi stessi che la nostra vita non dipende tutta soltanto da noi. Anche su questo Gesù è chiaro, no? Matteo 6, quando ripete per 6 volte in quella pagina: non affannate, ma cosa ti affannate? La vostra vita, non vivete come quelli che credono, vivono come se la loro vita dipendesse tutta solo da loro. Se vivi così, tu vivi nell'ansia, nell'angoscia, e così ti preoccupi. E invece il tuo compito è di occuparti, non preoccuparti.
Bellissima, una conclusione stupenda. Noi ti rinvitiamo davvero, sappi che quando vuoi c'è qualcosa da raccontare, hai piacere, tu ci fai un messaggino e noi spostiamo tutti gli ospiti per te, te lo diciamo già da adesso.
Va bene, grazie. Avendo consumato tutto il tempo.
Esatto, vi salutiamo, ci vediamo il mese di maggio, buona domenica a tutti, grazie a Franco, grazie a Don Paolo.
Grazie a voi, buona domenica.
Un saluto da Laura e Laura. Bacioni.